ragazzi, c'è la radio qui, adesso l'accendo.
Sì.
Fellini alla radio, i radiodrammi degli anni 40 di Federico Fellini e Ruggero Maccari. Un programma a cura di Roberto Benatti, Franco Foschi e Francesco Locane. Sesta puntata.
Benvenuti all'ultimo appuntamento del nostro viaggio alla scoperta del Fellini autore radiofonico. Come nelle passate 5 puntate, anche in questa ascolteremo un radiodramma basato sui copioni originali degli anni 40 e ci faremo accompagnare in questo percorso da studiosi, esperti e amici di Federico Fellini. Il nostro primo ospite è un testimone d'eccezione. Si tratta di Elio Pandolfi, attore e doppiatore innumerevoli volte nei film di Federico Fellini. Con lui abbiamo parlato dell'uso che Fellini faceva delle voci.
Era fondamentale per Federico usare le voci a modo suo e a un certo punto, quando le trovava ed era giusto che andassero come voleva lui, si faticava anche un po', perché era di una precisione tale, di un'esigenza giustissima, più che giusta, che alla fine arrivava alla conclusione della sua volontà. Ma era un po' duretta la storia, perché quando si lavorava e pretendeva qualcosa si ripeteva in continuazione. Poi alla fine l'affresco che lui voleva era più che giusto e andavamo avanti, ma certo si perdeva un po' di tempo, ma poi quasi era talmente grande la soddisfazione di lavorare con il suo esimio maestro che, francamente, anche se io ho lavorato molto in questo senso, ma anche come durata di impegno, cioè per esempio non parliamo di giorni, ma quando si stava al leggio io facevo anche 3 ore piene. Lui le faceva, lui con la sua voce, però facendo finta che era la mia, faccia conto, lui mi dava lo spunto, ecco, lui era lo strumento, lui mi dava la nota dello strumento, io devo suonare la sua nota, certo, ma la facevo con la voce mia, però con le sue intenzioni, come l'avrebbe fatta lui con la sua voce. Era un lavoro veramente entusiasmante, perché era geniale veramente, ma era anche molto faticoso, perché a volte pretendeva cose addirittura che si facevano, ma dopo, non so, io ho dovuto fare una volta doppiare una vecchietta tedesca con l'accento bolognese, se figuri un po'. Eravamo due strumenti, lui mi suonava una maniera, io lo suonavo un altro a lui, però c'era una fusione incredibile. Si divertiva con me moltissimo, perché sapeva che io, il buon Dio, mi aveva dato tutte queste qualità, diciamo di carattere vocale, che potevo adoperare la voce come volevo e prima me ne cercava qualcuna che piaceva a lui, poi la si fissava e quando la si fissava era una goduria. Per esempio, lui si divertiva con me molto, soprattutto quando io con lui ho fatto molte cose di carattere ecclesiastico, il segretario del Monsignore o del Cardinale in Notte e Mezzo, i preti ancora in Notte e Mezzo, mi ha fatto fare il presentatore dei defilé dei religiosi in Roma. Sapeva che io avevo delle corde al mio arco valide del campo ecclesiastico, perché io ho fatto 4 anni di Radio Vaticana sostituendo ogni giovedì lo speaker, avevano intorno preti, vescovi, cardinali e tutti, perciò aveva acchiappato il loro modo di parlare, di agire, di conversare. E nel campo ecclesiastico tutti i preti e le monache ho fatto tutte io.
Questa rassegna di moda ecclesiastica porge il benvenuto a Sua Eminenza e a tutti i suoi illustrissimi ospiti. Modello numero 2, Tourterelle Immaculée, cornetta inamidata con ali ventilanti, utili per ambienti difettosi di aereazione.
Ho fatto sì, ma tu mi fai sempre doppiare, ma avessi mai fatto di una volta il pranzo è pronto in un film che tu hai fatto, gli dici. Ma capiterà con la vocina che aveva lui, leggermente nasale.
Ecco per esempio cosa mi piacerebbe raccontare. Uno spettacolo di varietà al teatrino della Barafonda. Com'era 30 anni fa, i primi tempi della guerra.
prima di farvi ascoltare il radiodramma di oggi intitolato Invenzioni, lasciamo la parola a Pachito Del Bosco per introdurlo.
Purtroppo sento la mancanza di termini alternativi, nel senso che ogni volta bisognerebbe parlare di genialità, di eccezionalità, di creatività, di cose, ma come definire altrimenti l'invenzione, per esempio. Si è avviata una nuova fase di collaborazione di Fellini alla radiofonia. Un funzionario aveva scoperto una nuova formula, lo stesso titolo per tre pièce, mini atti unici, dovuti a tre autori diversi. E ogni volta veniva dato, a distanza di neanche tre o quattro giorni prima della messa in onda, il titolo ai diversi autori. E invenzioni, ecco, vediamo chi di voi è bravo a indovinare questa sarà l'invenzione più alta, il momento in cui, come si dice, l'uomo o la bestia si è fatto uomo, l'uomo è cresciuto grazie a questa invenzione. Qualcuno avrà pensato, non so, il fuoco, qualcun altro avrà detto no, la ruota. Secondo voi, Fellini a che cosa pensava? Certo, con il senno di poi, con noi che lo conosciamo e che abbiamo visto e conosciuto tutti i suoi film, forse qualche prima idea ci potrebbe venire. Ma lui arriva subito, con una serie di sviluppi poi successivi, al sogno. La cosa più bella che l'uomo ha potuto inventare è il sogno, perché finché non c'era il sogno c'era la paura. Quello che esorcizza tutto quanto, quello che ci può far avere un rapporto distaccato con la realtà è il sogno. Così come poi alla fine della carriera dirà che nulla esiste e tutto è immaginabile, ecco, all'epoca avrebbe detto nulla esiste e tutto è sognabile.
La vera vita è quella del sogno.
Oh sì, io sogno sempre.
E ora trasmettiamo Invenzioni di Federico Fellini, andato in onda originariamente nel programma Il Terziglio, il 19 giugno 1943.
L'inventore di Federico Fellini, invece, è particolarmente strano. Forse l'inventore più strano che sia mai esistito al mondo, poiché la sua grande invenzione non ha mai avuto precedenti e non ha nulla in comune con le invenzioni più o meno utili, più o meno straordinarie di tutti gli scienziati di questa terra. Un'invenzione particolarissima, originalissima, inimitabile, che esiste da migliaia di anni, è insuperata, è insuperabile e resisterà finché uomini simili a noi vivranno in questo mondo. Un'invenzione meravigliosa, un'invenzione che... Ma no, non voglio dirvi più nulla. Sarebbe rendere un cattivo servizio a Federico Fellini dal momento che egli desidera raccontarci la cosa un po' per volta, a modo suo. Ecco. Sentite questo campanello? È quello di una stazioncina di paese. Ed è nella sala d'aspetto di quella stazioncina che l'autore vuole fare iniziare il suo racconto. Sentite? Sta arrivando un treno. È un tramonto grigio, senza colori. Una stazioncina di paese anonimo, uguale a tante altre, con la sua piccola tettoia di ferro arrugginito, il chioschetto dei giornali e una sala d'aspetto piccola piccola, con i sedili di legno alle pareti e il suo caratteristico odore che sa di chiuso, di cattive sigarette, di scorze d'arancio.
Bye. uguale, 900 per la parte.
La coincidenza per Modena ha un'ora di ritardo. La coincidenza per Modena ha un'ora di ritardo.
Un'ora. Accidenti. Maria? Maria, hai sentito?
Un'ora? E dobbiamo stare un'ora qui? Ma dov'è il capostazione?
Greta, hai tu la mia cappelliera?
Dov'è il mio Bubi? Dov'è? Eccolo. Vieni.
Quant'è carino! Chi ha una sigaretta, ragazze? Su, presto, che comincia a piovere! Ma che città è questa?
Ragazze, su, su, siete scese tutte? Ci siete tutte? Me la lasciate, aspetto, non allontanatevi!
Ma non possiamo andare a vedere la città?
Ma che città? È un paesetto questo, non c'è niente da vedere. E poi fra poco è buio. Non voglio che vi allontaniate. Su, su, nella sala d'aspetto.
Che rabbia, sempre così.
Al primo binario, Maria, parte il diretto per Maria. Milano. Al primo binario, Maria, parte il diretto Maria. Per Milano.
È una piccola guitta di compagnia di varietà. Una di quelle compagnie che gira nei teatrini di terz'ordine, ricevendo pochi soldi e tanti fischi. C'era il capocomico, all'occorrenza anche attore, tre o quattro magri e sparuti suonatori d'orchestra, il comichetto napoletano, la subretta, sì, era quella col cagnolino, e le ballerinette. Quattro o cinque ragazze dall'aria stanca, e gli occhi pieni di sonno. Avete udito? Il treno che attendono ha un'ora di ritardo ed ora tutta la piccola compagnia è laggiù nella saletta d'aspetto. Venite, avviciniamoci. Vedete, hanno sistemato in terra le valigie piene di strane etichette colorate. Il capocomico sta facendo dei conti su dei pezzi di carta. Il comichetto ha comprato il giornale, sta leggendo. Qualcuno degli orchestrali in un angolo gioca a carte. E le ballerinette? Eccole laggiù, sedute una accanto all'altra, lontane dalla subretta che disdegna la loro compagnia. Qualcuna scrive una lettera con la valigia sulle ginocchia, qualcuna fuma, qualche altra prova a dormire. Nessuno ha voglia di parlare. Forse sono stanchi del viaggio, forse il cielo grigio ha messo a tutti un po' di malinconia. Si sente solo a tratti la voce del capocomico che mormora dei numeri. Qualcuno che tossisce, uno degli orchestrali russa in un angolo.
3, 8, 24. 22.
Uff. Come si dorme scomodi qui. Il posto migliore se l'è preso lei, col suo cagnolino, antipatica. Di, Mariella, hai una sigaretta? Mariella, che cos'hai, Mariella? Su, su, coraggio, sei triste. Guarda un giornale, vuoi leggere?
No, grazie, non ho niente, grazie.
Boh, io provo a dormire. Svegliami, quando arriva il treno. Non stare con quel viso. Su, coraggio. Come si dorme male.
Ed è a questo punto che, aprendo la porta senza far rumore, entra l'ometto dal vestito azzurro. Nessuno si accorge di lui. Soltanto la ballerinetta più giovane lo guarda. Ed è a lei che l'ometto si avvicina con un sorriso affettuoso. Che strano ometto! Anche gli occhi hanno il colore del suo abito e sono l'unica cosa assurdamente giovane in un viso vecchissimo e pieno di rughe.
Buonasera, ballerinetta. Oh, non avere paura. Non voglio sgridarti. Non voglio farti del male. Sei triste, vero? Per questo mi sono avvicinato, per questo ho voluto parlarti. Abito in questo paesino io e vengo spesso alla stazione, ma nessuno mai mi vuole dare ascolto. Ballerinetta? Ballerinetta, mi ascolti?
Chi siete?
Gli altri dicono che sono pazzo e invece dovrebbero essere tanto grati al mio grande antenato. Ballerinetta, dormono tutti, vedi? Oh, lo so che tu mi ascolterai. In questo paesino c'è un monumento che gli uomini avrebbero dovuto costruire da tanti anni, da moltissimo tempo. Invece io solo ho dovuto ricordarmi di lui. Ed io solo, spendendo tutto il mio denaro, la mia fortuna, ho fatto costruire una statua nella piazzetta pubblica di questo paese.
Chi siete? Non conoscevo questo paese. Di quale monumento parlate?
Da lontano, da tutto il mondo dovrebbero venire a rendere omaggio. E invece nessuno si ricorda di lui. Nessuno vuole ascoltarmi. Ed egli ha fatto l'invenzione più nobile, più utile, la più grande invenzione della quale tutta l'umanità ha goduto. Gode, godrà gli innumerevoli meravigliosi vantaggi. Ballerinetta, devi venire con me. Non è lontano. Quando saprai della sua invenzione...
Non posso uscire. Aspettiamo il treno.
Devi venire, perché lui tante volte ti è stato utile. Devi dimenticare tante cose grigie, dimenticare la voce della subretta che quando il sipario si chiude ti grida arrabbiata.
Ti farò mandar via, sfacciata villana. Mi hai coperta due volte. Il pubblico viene per vedere me. Ti farò mandar via.
Aiutarti a dimenticare il rumore delle ruote del treno che ti porta in città lontane. Lo scompartimento è pieno di fumo che brucia gli occhi, la gola. Che farà la mamma in questo momento? E il papà? Oh, vivono in una casetta lontana, lontana, sempre più lontana, perché il treno corre, ulula, dentro la terra nera. E la polvere dei palcoscenici, le desolate squallide notti di Natale nei teatrini, semivuoti. Capisci, ballerinetta? Può farti dimenticare tutto questo. Shhh, dormono tutti. Una visita breve. Vieni, vieni. Eccolo, guarda. A Ciclamino, inventore sommo, il suo lontanissimo nipote, perché tutta l'umanità si ricordi qualche volta di lui.
Che strano monumento! Perché è a così diversi colori? E chi è? E perché è vestito in quel modo?
Ma nessuno ugualmente si ricorda di lui. Ciclamino! Ciclamino! Sei contento questa sera? Qualcuno è venuto a ringraziarti. Vedi, ballerinetta, la bocca è d'oro. Tutto d'oro volevo farlo, ma non potevo. E allora, mentre lavoravo, ho cambiato tanti metalli. Dal più ricco al più povero. Poi il legno. Vedi? Le dita della mano sono di terra e le grandi ali bianche di seta. Ma Ciclamino è buono ed è contento lo stesso. La sua bontà è infinita, come infinita è stata la sua fantasia. Guardatelo, guardatelo! Sorride, è felice.
Ma davvero è un vostro antenato? Un lontanissimo antenato? Per questo lo avete vestito soltanto con quella pelle così... strana?
Sì, visse ai tempi in cui la terra era giovane. Fu uno dei primi uomini ad abitarla. Ecco, ballerinetta, siedi qui. Ho costruito apposta questo scalino accanto al suo piedistallo per raccontare a chi lo meritava la sua storia. Non hai ancora capito qual è stata la sua grande invenzione? Uno dei primi uomini, ti ho detto. Allora la terra era ricoperta da immense foreste, da altissime montagne che sorgevano dove ora regnano, solitarie, infinite distese d'acqua. Enormi e stranissimi animali correvano sotto le volte cupe di quei boschi e nelle desolate lande sabbiose, e il cielo era solcato da uccelli giganteschi e ferocissimi. La vita allora per i primi uomini doveva essere molto più dura di quanto non sia oggi, più pericolosa, forse più breve. Sulla montagna più alta o nell'angolo più fitto di un bosco viveva Ciclamino. Mi ascolti, ballerinetta?
Sì, sì, seguitate.
Che cosa faceva il mio lontanissimo antenato? Beh, guardava i suoi compagni partire all'alba per andare a procurarsi il cibo tra mille pericoli. Molti di essi non tornavano. Allora udiva pianti disperati, rauche grida di dolore, ascoltava angosciosi silenzi. Ed era sempre così, anche durante la notte. Le nere ali del terrore e lo struggente ricordo di qualcuno scomparso cagionavano paure e tristezze. Possibile che si fosse nati solo per questo? Il mondo era bello, belli i colori dei suoi boschi, del suo cielo, dei suoi mari, ma mancava qualcosa, e Ciclamino per primo capì che era necessario rendere meno dura la vita, fare gli uomini più felici. E un giorno si ritirò con un suo servo nel punto più solitario della terra per trovare, per cercare, per scoprire la magica chiave che gli permise di concepire la più straordinaria delle invenzioni. Lavorò per anni interi, studiando, finché una notte...
Gor! Ehi, Gor! Svegliati! Gor!
Chi è? Cos'è? Cosa? Chi?
Gor, c'era un'ombra qui, un'ombra nera.
Oh, siete voi padroni. Mi avete fatto paura. Credevo che qualcuno di quei maledetti pipistrelli...
C'era un'ombra, Gor, un'ombra alta, nera, lì, dove il fuoco è spento. Non l'hai vista?
Un'ombra? Padrone, ve l'ho detto che dovete riposarvi. Dormire dovete.
Era una donna, Gor, ma non vedevo il suo viso, non l'ho visto. Deve essere ancora qui. Cerchiamola. Aiutami, Gor.
Una donna? Ma se non avete voluto portarla, devo studiare, dicevate, devo scoprire.
Chi sei? Dove sei?
Calmatevi, padrone. Volete che accenda il fuoco? Avete fame?
Alta, nera, Gor, davvero non l'hai vista?
Non ho visto niente, padrone. Tornate a dormire. Ecco così. Calmatevi. Chiudete gli occhi. Buonanotte, padrone.
Gor! Gor! Ho visto il suo viso. Ora! C'è una donna qui! Svegliati, Gor!
Ancora, padrone?
È qui dentro, ti dico! Dammi la torcia! Voglio esplorare tutta la caverna!
Ma non c'è niente, padrone! Non ho visto niente!
Ha parlato! Mi ha detto il suo nome! Gaia! Gaia! Gaia!
Padrone! Padrone!
Gaia!
Ballerinetta, ballerinetta, mi ascolti? La notte dopo, Gaia entrò nella caverna e Ciclamino di nuovo svegliò Gor. Ora non era più un'ombra nera, vedeva i suoi capelli biondi, i suoi grandi occhi. Nelle notti successive anche il suo corpo prese colore. Tutto diventava sempre più nitido, sempre più vero, finché una notte Ciclamino udì la sua voce. Gaia, la misteriosissima donna, gli parlò.
Ciclamino, Ciclamino, vieni fuori con me. Il sole è già alto. Vieni.
Chi sei? Non fuggire come sempre, Gaia. Gaia, come può esserci il sole se era notte? Se il vento ululava e il tuono mi riempiva di terrore.
Guarda, guarda.
Il sole, com'è bella la terra oggi. E mi sento più giovane, più forte. Non ho più paura di nessuno, Gaia. Gaia, chi sei? Non fuggire. Gor! Gor!
Padrone, che c'è, padrone?
C'era il sole e tutta la terra era piena di colori, Gor. Ho visto enormi animali e non ho avuto paura di loro, Gor. Chi mi ha portato qui, in questa caverna?
Accadono cose strane, padrone. C'era un occhio che mi guardava. Padrone, che significa?
Gor, ascoltami. Tu non mi hai mai visto uscire? Non hai veduto Gaia? Io sono sempre rimasto qui e non c'era il sole fuori. Rispondi, Gor.
No, non siete uscito, padrone. E soltanto tempesta c'è fuori. Ma di chi era quell'occhio? Quell'occhio che ho visto? Che vuole dire, padrone?
Gor, ho trovato la magica chiave. Gor, conosco il segreto. Ho fatto la grande scoperta.
Padrone.
Chiama a raccolta tutti gli uomini. La voce del tuo corno vinca la tempesta. Fa udire a tutti il mio richiamo. È Ciclamino che li vuole. Chiama gli uomini, Gor. Chiama gli uomini di tutta la terra. Uomini della Terra, vi ho chiamati tutti perché sappiate della mia grande invenzione. Uomini della Terra, ho vinto il terrore. I mostri non vi spaventeranno più. Siete più forti di loro ed essi, docili, vi seguiranno. Il sole può apparire in mezzo alla tempesta e Gaia vi condurrà a cacciare in prati meravigliosi.
Ciclamino, sei pazzo?
Uomini della Terra, ascoltatemi. Vi giuro che quello che faccio io, anche voi potete farlo. Volare più in alto della luna, scendere negli abissi del mare, staccare le stelle dal cielo.
Bestemmia! È impazzito!
Vi giuro, fratelli, che i morti ritornano. Ho parlato con tuo fratello l'altra notte, Bula. E tuo padre, che la zanna del mostro dei laghi uccise tanti anni fa, è venuto a trovarmi, Zaro. Ed è rimasto tanto tempo con me.
Non può essere! Non è vero!
Anche Gor, il mio fidato Gor, si è iniziato la notte scorsa ai prodigi della mia grande invenzione. Ha visto soltanto un occhio. Ma anche io le prime volte vedevo solo l'ombra nera di Gaia. Uomini della Terra, vi dico che si può essere felici, che cose meravigliose possono accadere, che i fiori possono parlare, che i fiumi contenere liquidi dolcissimi e tutto diventa luce, colore, gioia di vivere. Uomini della Terra, ascoltate, andate nelle vostre caverne, tra poco giungerà la notte. Tornate domani e raccontatemi le vostre meravigliose avventure notturne. Uomini della Terra,
Gaia vi guida contro le tenebre e il terrore.
E gli uomini tornano alle caverne. Passò la prima notte e molti non videro nulla. Gaia non apparve. Soltanto alcuni di essi videro un quadratino verde. Ma ecco, nelle notti successive i quadratini diventano due, poi tre. Il forte Bula vede anche una mano umana accarezzare l'aria buia della sua caverna. Sì, sì, Ciclamino aveva ragione. Accadevano cose strane. Passò del tempo, tanto tempo, ballerinetta, ballerinetta mia. Finché una notte Bula, Zaro, il villosissimo Gojar e tutti gli uomini della terra...
Davvero? Davvero, Gaia, tu mi dici che posso cavalcare quel mostro?
Sì, Bula, vedi come si avvicina. Salta in groppa e corri laggiù verso quel fiume dal dolcissimo sapore.
Oh, miracolo! Miracolo!
Sto volando ed ecco a te un'altra stella e un'altra ancora. Prendila, sono i regali che ti fa Zaro. Vuoi venire ora con me ad abitare nella mia caverna? Prendi questa, mettila fra i capelli.
E posso venire a trovarti tutte le volte se vuoi, Gordon. Anche se sono morto, posso tornare lo stesso. Non avere paura, Gordon, non avere paura.
Gaia, la divina Gaia, li guidava nei meravigliosi regni dove le paure, i terrori, le ansie del giorno disparivano d'incanto. Zaro poteva cogliere dal cielo le stelle e conquistare così l'amore della bella Bajor. Bula, cavalcare orribili mostri. Gordon, rivedere il padre e i fratelli. E allora quel giorno tutta la terra risuonò di canti e di gioia. La notte era portatrice di felicità e Ciclamino aveva potuto tanto. Ballerinetta, ballerinetta! Io penso che forse al centro della terra, portata laggiù da spaventosi cataclismi, deve esistere una grande pietra. Un'enorme pietra che forse sorgeva al centro della foresta più cupa. Una pietra più alta degli alberi e sulla quale, credendola eterna, gli uomini di allora abbiano inciso il nome di quel meraviglioso mago. A Ciclamino, inventore del sogno.
Addio, addio ballerinetta, è tardi, devi tornare.
Ricordati qualche volta, Ciclamino.
In partenza al primo binario l'accelerato per Modena. In partenza al primo binario l'accelerato per Modena.
In vettura! In vettura! Su, presto ragazzo, per Bacco! Susi, ma dov'è Mariella?
Era accanto a me. Non so. Ah, eccola.
Sbrigati, sbrigati. Dove vai girando? Oh, sei sempre la solita stupida tu. Su, presto, sali.
Ma sei uscita tu? Dove sei stata?
E così facciamo anche due giorni a Viterbo.
Ehi, ehi Mariella, rispondi.
Ho visto un piccolo monumento ad un grande uomo.
Un generale. Un divo del cinema.
Ragazze, cercate di dormire adesso perché domani mattina alle 6 si prova, eh?
Un uomo che ha inventato
Una cosa meravigliosa.
Il modo di far quattrini senza lavorare?
Ha inventato il sogno.
Il sogno? Ma che cos'è? Una cosa che hai visto al cinema? Sei buffa, sai. Eccolo là, ha acceso il sigaro. Adesso si muore tutte.
E così, gli ho detto che con il 20%...
Un cuscino volevo. Ti sei dimenticato come al solito. E il mio bubi, dove lo metto?
Fuori dal finestrino, ti dico io. Beh, Mariella, io provo un po' a dormire. Uff, come si sta scomodi.
Verrà a trovarci. Ci farà del bene.
Ah sì? È meglio così. Buonanotte.
Ballerinetta, ballerinetta, voglio aiutarti, aiutarti a dimenticare questo fumo che brucia gli occhi e la gola, aiutarti a dimenticare il freddo dei camerini sudici, il triste ritornello di queste ruote. Guarda, in cielo è apparso uno spicchio di luna e tutto attorno le nubi sbadigliano allargandosi e scoprendo zone di azzurro. Un canto sommesso di fontane giunge dal bosco. Senti, il treno corre verso il tuo paesetto. Ciclomino vuole portarti a casa. C'è la mamma, papà, la sorellina. Ti aspettano da tanto tempo. La stagione è piena di fiori. Sei felice, ballerinetta, sei felice.
Invenzioni di Federico Fellini. Personaggi e interpreti: L'ometto dal vestito azzurro, Stefano Morettini. La ballerinetta, Barbara Baldini. Ciclamino, Gianfranco Miglietta. Il presentatore, Cesare Imposimato. Gor, Roberto Della Casa. Gheia e la subretta, Donatella Vanghi. Il capocomico, Paolo Bondioli. Voce di ragazza, Angela Gaspari. I primi uomini, Cesare Imposimato, Paolo Bondioli, Roberto Della Casa. Le altre ragazze, Barbara Baldini, Donatella Vanghi. Le musiche, Cherie, eseguita dall'orchestra Cinico Angelini, Richard Wagner, Siegfried, Friedrich Chopin, opera 22 in mi bemolle maggiore, regia di Roberto Benatti.
Concludiamo l'ultima puntata di Fellini alla radio lasciando la parola al direttore della Fondazione Fellini, Vittorio Boarini.
Quando noi parliamo dei radiodrammi, in realtà parliamo del Fellini sceneggiatore, ecco, del Fellini che scrive che scriverà per il cinema. Ecco, i radiodrammi cosa sono? Sono dei copioni cinematografici. Ovviamente sono pensati per la radio, quindi ecco, non hanno immagini, ecco, non ci sono immagini, ma sono delle vere e proprie sceneggiature, per cui vanno tenuti presenti nella valutazione complessiva dell'opera felliniana. Fondamentalmente lui resta, ecco, come uno dei grandi cineasti che hanno fatto la storia del cinema. E relativamente a questo, ecco, il discorso va approfondito e vanno colte tutte le altre attività che in qualche modo sono poi riconducibili al cinema, perché non si può dimenticare che la sua attività finale, ecco, dopo essere stato uno scrittore, un vignettista, un disegnatore, eccetera, ecco, tutta questa sua esperienza artistica confluisce nella sua attività cinematografica. Ed è giusto che sia alla luce di questa attività cinematografica che noi rivediamo le varie espressioni che Fellini ha dato alla sua creatività. Ecco perché anche i radiodrammi in questo quadro, ecco, risultano importanti.
Avete ascoltato Fellini alla radio, i radiodrammi degli anni 40 di Federico Fellini e Ruggero Maccari. Un programma a cura di Roberto Benatti, Franco Foschi e Francesco Locane. Ricerca sonora d'archivio a cura di Federico Bernocchi.
Balliamo?
Sì.
Ma noi andiamo a ballare.
Permetti.
Attento a non sudare, prego.
Ha mai visto le soffitte di questo teatro?
No, neanche le voglio vedere.